Esodo capitolo 1. Leggeremo pochi versi. Esodo capitolo 1. Leggeremo dal verso 15 al verso 16 e poi prego alla regia che non avevo dato il verso 22. Leggeremo anche il verso 22. Esodo capitolo 1 dal verso 15 a 16. Preferisco leggere nella mia Bibbia, che i fratelli ogni tanto sono un po' in ritardo lì. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire, se è una femmina, lasciatela vivere. Poi andiamo al verso 22. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Capitolo 2, verso 1 a 4. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pesce, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canetto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. Signore, benedisce la tua parola nel nostro cuore. Aiutami a trasmettere l'incoraggiamento che tu hai per noi questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi prego di accomodarvi, fratelli. Per chi segue in settimana, avreste visto la grafica. L'amore di una famiglia. L'amore di una famiglia. Due parole chiave in questo titolo: c'è l'amore, c'è la famiglia. Dio è amore, amen. Dio è amore. E Dio è anche un padre di famiglia, amen. Perché quando parliamo di questa Trinità, di questa famiglia divina, c'è il Padre Dio, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo, fanno una famiglia. Allora possiamo dire che la famiglia è una cosa bella istituita da Dio. Amen. E possiamo anche ispirarci dalle cose divine, dalle cose di lassù, per vivere su questa terra. Esodo 1, da 7 a 9, leggiamo questo. Esodo 1, da 7 a 9, è scritto così: i figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse, sottolineiamo questo verso, egli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Vi faccio un po' velocemente la situazione. Dopo la vita di Giacobbe, questo padre che ha messo ha fatto nascere, diciamo così, la famiglia di Israele, il popolo di Israele. Dopo la sua morte e la morte di questi figli che dovevano essere la generazione di Israele, e questo popolo di Dio si trovava in Egitto, e l'abbiamo letto, erano sotto schiavitù. E questo re cattivo, a chi attribuiamo il ruolo di Satana, il re d'Egitto, aveva deciso, si era deciso di sterminare, fra virgolette, questo popolo. Aveva visto che moltiplicandosi, diventava sempre più non solo numerosi, ma anche potenti. E decise così, sapendo anche del Proverbio 14:28 che dice che un popolo numeroso è la gloria del suo re. Lo sapeva che lasciando questo popolo moltiplicarsi, alla fine si ritornerà contro di me. E io voglio dire a qualcuno che fa parte di una famiglia questa mattina, qualcuno che ha una famiglia questa mattina, il diavolo, Satana, non vuole la salvezza di molti nella tua famiglia. Perché se diventati tutti credenti, sarà un pericolo per il mondo delle tenebre. E per questo si dà da fare, fratelli. Si dà da fare. Solo che il problema per noi credenti, siamo un po' pigri. Paolo parla del fatto che stiamo vivendo un combattimento. Che tu ci creda o no, è così. C'è un nemico che vuole ridurre il numero di persone nella tua famiglia. Tu come padre, tu come madre, tu come fratello, come sorella che fa parte di questa famiglia. Il Satana non vuole. E è pronto a fare di tutto. L'abbiamo letto un po' in questa storia del popolo di Dio. Alle levatrici, quelli che facevano nascere le donne ebree, dà un ordine: se è un maschio, io non voglio moltiplicazione. Se è un maschio, lo uccidete. E poi più tardi l'abbiamo letto anche. Allora il faraone diede questo ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume. Era un uomo deciso, eh? Deciso a non vedere tutti i membri della tua famiglia convertirsi. Deciso a ridurre il numero di persone convertiti nella tua famiglia a poche. Perché sa che se siete numerosi, sarà un problema per il suo re. Fratelli, e i versi che abbiamo letto in capitolo 2, vediamo una famiglia dove arriva un figlio e tutti sono contenti, come in ogni famiglia dove arriva un figlio, un bambino. È la gioia, vero? Siamo tutti contenti. Però in questa famiglia la gioia si trasforma subito in angoscia, in preoccupazione. Perché c'era una sentenza di morte su questo bambino. Perché c'era una sentenza di condanna sulla vita di questo bambino. E chissà quante famiglie qua, in quante famiglie ci sono figli, ci sono figlie, ci sono nipoti, ci sono, che sono ancora sotto il peso della condanna eterna. Chissà quante mamme ci abbiamo qua, quante padre, quante famiglie qua, in cui ci sono figli. Ora non ci limitiamo al fatto che era stato parlato dai figli, da un figlio maschio, ma allarghiamo la cosa perché che tu sia un maschio o una femmina, hai bisogno di Gesù per essere salvato. Allarghiamo un po' la cosa. Nipotini, quante famiglie qua ce ne abbiamo, fratelli. E questa donna che ha visto suo figlio nascere, l'ha portato per mesi, l'ha portato nel suo grembo, vede suo figlio adesso nascere, è contenta, ma subito dopo si deve preoccupare per salvarlo, perché c'è una sentenza di morte che pesa sulla sua vita. E probabilmente possiamo immaginare che avrà pregato, sì, avrà pregato perché faceva parte di un popolo di Dio. Questa donna avrà pregato. Ma sapete cosa mi piace in questa storia? Non si è limitato a pregare. Fratelli cari, cosa vi posso dire? Non è che a volte ci nascondiamo un po' dietro la preghiera invece di fare altre cose? Non è che la preghiera, sì, è bene, non mi fraintendete, è bene pregare. Ma oltre alla preghiera, non è che ci sono tante altre cose pratici che il Signore aspetti da noi di fare per portare figli nostri, nipotini nostri, a Cristo Gesù, alla salvezza? La Bibbia ci parla di questa donna, come dicevo prima, probabilmente avrà pregato, avrà digiunato, non lo so, ma si è dato altro da fare. Ha fatto dei sacrifici, e quando parlo dei sacrifici, di cose concrete, concrete. Questa donna, non lo so se era stato guidato dallo Spirito di Dio, ma io penso di sì, perché Dio aveva visto nel suo cuore il grande desiderio, quanto era decisa a non lasciare suo figlio finire all'inferno. E l'idea delle idee è così anche che fa lo Spirito Santo con noi. Però vuol vedere quanto è importante la salvezza di tuo figlio, di tua figlia, di tuo nipotino. Quanto lo è nel tuo cuore. Non basta dire oh, voglio vederlo salvato. Non basta dirlo o pregare. Vuoi fare di più, perché una cosa è la cosa più importante della sua vita, della sua esistenza. La sua salvezza. Offriamo loro molte cose che non valgono anche un granché. Ci sacrifichiamo a offrire ai nostri figli molte cose che non vale, che ci costano pure, ma non giovano a un granché. Ma per la loro salvezza ci limitiamo a volte a pregare. Signore, tu lo sai. Io ci prego da anni, sì, sì, ma il Signore ti aspetta a fare qualcos'altro. Vediamo cosa fece questa donna. A quell'epoca vi assicuro che non erano persone ricche, altro che essere in schiavitù, non avevano le famiglie lì, non avevano un granché. Ma questa donna avrà messo i suoi, le chiamiamo risparmi, quello che poteva avere, forse avrà preso qualcosa dal marito. Si sono messi qualcosa insieme, ha comprato un canestro, e non qualsiasi, un canestro di giunchi, un canestro particolare che probabilmente avrà costato un po' di più che un semplice canestro. Compra il canestro, compra del bitume. Non erano cose da prendere di qua di là, no, bitume. A quell'epoca, dove andavi a trovarlo? Del pesce. E spalma, si dà da fare. Prega sì, ma si dà da fare altre cose. Ci mette quel figlio dentro. La Bibbia dice che per 3 mesi è riuscito a nasconderlo. Pensate un po' il sacco. Cosa avrà superato questa donna, questa mamma? Un figlio 3 mesi lo deve tenere in modo che non si sappia che tu c'hai un figlio maschio qua dentro. Perché ho detto l'amore di una famiglia? E sto parlando sempre di questa donna, perché probabilmente il papà, gli altri fratelli, perché lo vedremo più lontano, che questo figlio aveva dei fratelli, aveva anche una sorella, perché tutti loro avranno contribuito a questa salvezza, a proteggerlo. Questa donna fa delle cose straordinarie, oltre che a pregare. Pregare non basta. Dobbiamo pensare, farne una priorità per noi. Perché a volte, l'ho detto già questo, prendiamo la preghiera come una scusa, no? Ho pregato e continuo a pregare, va bene. Ma non è che c'è qualcos'altro che tu puoi mostrare a quel figlio ogni giorno? Mostrali quanto ti interessa la sua vita. Invece di criticarlo ogni giorno, di sgridarlo, sì, lo so com'è, mi dirai, ah, mio figlio, lo sai com'è? Mi dirai, mia nipotina, sai cosa mi fa vedere in questa casa? Avrai pure ragione, ma pure il figlio di Dio, quando Dio ha scelto di salvare l'uomo, non ha pregato. Dio Padre non ha pregato, no, ha mandato, ha dato, ha sacrificato Gesù, suo unigenito, per venire a salvare uomini che siamo. Tu pensi che non ti costerà niente? Perché diciamo la preghiera ti costa poco, no? Poco. Ogni tanto quando preghi ci pensi a lui, ah, il costo è poco, posso pregare. Ricordati del suo compleanno e fagli una sorpresa. Invece di criticarlo sempre, ogni tanto fagli dei complimenti. Ha un prezzo, questo è un prezzo, sì è un prezzo, è un prezzo, perché non te la senti, è così testardo, è così... Quello che umanamente gli vorresti fare è ogni tanto quando torna a casa tu gli dai un calcetto o uno schiaffo. Questo è un prezzo. È un prezzo che tu, come papà, come mamma, come nonna, dovrai pagare per la salvezza di quel figlio. Amen. Dovrai mostrargli tanto amore, tanto amore, tanto amore. Se lo merita, di certo no. E tu, pensi che tu che sei salvato o salvate, te lo meritavi? Te lo meritavi? No. Io no. E penso che neanche tu non lo meritavi. Mi sto avviando alla conclusione. Qualcuno dice non ci credo. Dicono tutti così e poi. Qua c'è una mamma, una nonna, che sicuramente sta pregando per molto tempo. Il Signore ti dice non scoraggiarti. Il Signore sta vedendo e sta ascoltando le tue preghiere. Ma lo Spirito di Dio ti vuole anche dare delle idee. Perché è quello che Egli fa anche per noi. Non è il Spirito Santo, sì, gloria a Dio, e vediamo, ma anche delle idee. E adesso non mi chiedere cosa potrei fare di più per mio figlio, per... chiedi allo Spirito Santo, perché tu lo conosci meglio di me. E probabilmente questa donna è stata ispirata, io penso, Dio li avrà dato. Sapete, in Israele c'erano delle famiglie, ma tutti non hanno agito come questa donna. Avevano dei figli maschi che erano sotto condanna, ma tutti non hanno agito come questa donna. Tu sei particolare. Tu hai lo Spirito di Dio che ti può aiutare, che ti può dare dell'ispirazione, delle idee per quel figlio, perché lo conosci. Tu devi pregare ed aspettarti da agire, da fare delle cose concrete, concrete. Delle cose che potrà vedere ed apprezzare quel figlio quel nipote, delle cose che potranno parlare più delle parole tue, delle cose che potranno cambiare, spingerlo a vedere che Dio lo ama, nonostante come si trova, oppure come egli è. Dovrai evitare tante cose. Dovrai fare certe cose e evitare di fare altre cose. Io sento delle persone, ve l'ho detto una volta qua, sono stato da una sorella cara mia che mi disse: c'ho un problema con il marito, vorrei che tu venga a parlare con lui. Tra l'altro lei è convertita, lui no. E mentre preghiamo per lui, lei mi disse: io voglio che sia convertito, ma so che lui non cambierà mai. Amen. Vuol vedere suo marito essere convertito allo stesso, è lei che mi dice: io so che lui non cambierà mai, quello non cambierà mai. E dobbiamo stare attento alle parole, fratelli. Tutto si fa con la parola. Amen. Non cerchiamo una cosa e con la nostra bocca, magari con la mente, con il cuore e con la nostra bocca cancelliamo ciò che stiamo chiedendo a Dio. E dei casi così vi assicuro ce ne sono tanti. Perché? Perché non facciamo attenti, non siamo attenti a volte alle nostre parole. Desiderare una cosa, pregare per una cosa, ma pensare allo stesso momento che, ma come potrà avvenire? E poi, quando li vedi fuori, hai fede. Fede? Ma quanto ce n'ho? Si vantano di avere fede, pregano e non vedono niente. Amen. Vado veloce. Poi al capitolo 2, verso 4, abbiamo letto, compare un'altra persona, un'altra componente di questa famiglia, la sorella. La Bibbia ci parla della sorella, di questo figlio, di questa donna, che non di meno ha un appoggio, ha un apporto in questo ruolo, no? In questa salvezza. Porta anche il suo contributo. Non so se era per il consiglio della mamma di seguire il canestro nel fiume, non lo so, ma comunque questa sorella, la Bibbia ti dice al verso 4, quando la mamma mise il figlio dentro il canestro e lo mise nel fiume, e mentre il fiume portava il figlio, la sorella da lontano seguiva come andrebbe a finire. Fratello, sorella, il tuo contributo come membro di questa famiglia, forse tu non sei il padre, non sei la madre, ma sei il fratello già convertito, sei la sorella, sei il nipote già convertito, già hai dato la tua vita a Gesù Cristo. Interessati al tuo fratello, alla sua vita. Porta la tua mano d'associazione per la salvezza di questo fratello tuo. Che è importante il lavoro di squadra. Non dire: io sono già salvato, mo quello ci pensa papà. È il figlio loro, è anche il tuo fratello. E l'amore di Dio ti costringe ad apportare il tuo sostegno in questa famiglia. Amen. Non essere come il figlio prodigo, il fratello maggiore, scusate, del figlio prodigo, della storia del figlio prodigo. Non se ne importava, anzi, penso che se si poteva leggere nella sua mente, avrebbe detto: quel figlio può anche stare lì lontano e morire lì e stare lì. Non avere questo atteggiamento, questo pensiero. È il tuo fratello, è tua sorella. E come tu sei stato salvato da Gesù Cristo per grazia, perché probabilmente non sei, ma anche meglio di lui. Sai quando eri tu lì? Ti può raccontare papà, ti può raccontare mamma. Forse eri peggio di lui. Amen. Non lasciarlo solo a papà, non lasciarlo solo a mamma. L'amore di una famiglia. Tu fai parte di una famiglia, fratello, sorella, e quello è un membro di quella famiglia di cui tu fai parte. Alleluia. Dio è famiglia, l'esempio per eccellenza della famiglia. Conclusione. Oh Signore, mi immagino quello che avrà dovuto coprire come vita sporca di questo fratello tuo. Parlo di te. Perché vedo un po' questa sorella doveva contribuire a nascondere questo fratello suo, a non andare in giro a divulgare che io c'ho un fratello a casa, eh. Doveva nascondere, tenere in segreto questa realtà. E tu, fratello, e tu, sorella, per il tuo fratello, per tua sorella, per il tuo nipote, dovrai nascondere la sua sporca. Non dovrai andare in giro a raccontare per far vedere che quanto lui è cattivo, quanto lui a casa è testardo, dovrai nascondere, dovrai tenerlo per te. Perché fai parte di una famiglia. Il Signore sa quanto stai pregando, tu mamma, tu papà, tu il capo di questa famiglia, tu come genitore, il Signore lo sa quanto stai pregando, ma oltre alla preghiera cosa fai? Cosa sei tu disposto a fare, a pensare, a sacrificare, a rinunciare per te, pur per vedere questo figlio, questo nipote essere salvato? Cose da fare, da sacrificare, il tuo tempo, il tuo denaro, pur per vedere questo figlio essere salvato. Sì. È vero che è Dio attraverso Gesù che salva, ma tu e io possiamo essere dei collaboratori di Dio per portare persone alla salvezza. Come con i nostri atteggiamenti possiamo allontanare le persone da Cristo, il contrario è anche possibile. Con il tuo atteggiamento puoi anche avvicinare persone con cuore più dure a Cristo Gesù. E un'ultima cosa che ti voglio dire, tu fratello, tu sorella, che fa parte di questa famiglia. Sai perché dovrai fare di tutto affinché il tuo fratello sia salvato? Perché tu non sai domani chi o cosa diventerà. Forse quello che tu vedi oggi e lo stai trascurando perché è testardo, non è un figlio obbediente, sì, ma la potenza di Dio lo può cambiare. E quello che tu vedevi e trascuravi oggi diventa domani per il tuo paese, per la tua famiglia, per te, per la nazione, diventa un Giuseppe di domani, diventa un Mosè di domani. Diventa una Esther di domani. Ho detto Mosè, stiamo parlando proprio di Mosè. Un Giuseppe, un Mosè, una Esther per domani. Incliniamo i nostri capi, fratelli. Gloria a te, Signore. Alleluia. Padre Santo, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola. Tu ci incoraggi, Signore, per chi già sta sulla strada, ma ancora ci spingi ad andare sempre più, Signore, con il tuo aiuto, con il tuo sostegno, con il tuo appoggio. C'è un padre qua, c'è una madre qua, c'è una nonna qua, che figlio ha una figlia, ha un nipote, ha non lo so, aggiungere altre persone che giacciono, Signore, sotto il peso di una condanna eterna. E loro guardano, dicono, non voglio vedere mio nipote finire all'inferno. Non voglio mio figlio finire all'inferno. Non questo, non lo voglio. E stanno pregando. Ma questa mattina, Signore, tu vuoi dare loro delle cose che possono fare a casa per loro. Delle idee, Signore Spirito Santo, perché tutto procede da te, da te, da te. Grazie per la forza che tu rinnovi ancora per chi si stava scoraggiando. Questa donna probabilmente sarà arrivato a un punto da dire, Signore, non ce la faccio più, per 3 mesi sono riuscito a tenerlo nascosto, ora lo affido a te, ma ha fatto tante cose prima, ha messo il suo denaro, si è sacrificato e chissà quante cose per lei. Non era ricca, non ci aveva tanto, ma l'ha messo a profitto perché la salvezza di suo figlio era così importante. Era una cosa prioritaria. Allora si è gettato a fare di tutto per non avere un giorno da dire, Signore, mi pento, avrei dovuto fare questo, perché dopo è troppo tardi. È troppo tardi. Dopo hai che tu puoi fare. Guarda bene quel figlio. Ci sono delle cose che puoi fare. Adesso non chiederlo a me. Tu lo conosci, la conosci meglio di me. Ma qualcos'altro dalla preghiera tu puoi fare per portare Cristo a loro, o loro a Cristo Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Benedisci ogni famiglia, Signore. Benedisci ogni genitore. Benedisce ogni figlio e che sopra di loro, Signore, sopra la vita di chi sta pendendo una sentenza di morte, Signore, che Cristo Gesù possa togliere quel peso dalla loro vita nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, tu hai il potere, Gesù, di fare cose incredibili. Impensabile, Signore, quando vedi tutto ciò che ci mettiamo per raggiungere quello scopo, oh Dio. Hai visto questa donna quanto si è impegnato? Non è successo la stessa cosa in tutte le famiglie in Israele, ma hai visto l'impegno di questa donna. E lì hai fatto qualcosa di straordinario. E io non voglio che tu pensa che Dio abbia fatto questo perché era Mosè. No, no, non era perché era Mosè. Era la determinazione non solo di una donna, ma di una famiglia. L'amore di una famiglia. Che Dio ci benedica, fratelli. Amen.